Benvenuti su Radio Feltrinelli. Dal libro al computer, dalla pagina al tuo iPod. Scritture in volo, idee in volo. Oggi per te...
Stampa rassegnata. I giornali pubblicati in questo disgraziato paese e spulciati ogni lunedì da me, cioè Pino Cacucci.
E nel paese dove non sanno neppure smaltire a munnezza, smaltiremo le scorie nucleari. Oggi tante pagine dedicate al nucleare, nucleare di qua, nucleare di là, ma neanche una riga al nucleare italiano. Un paio di consonanti diverse, si parla del nucleare iraniano. Che cosa hanno in comune l'Italia e l'Iran? Beh, sono innanzitutto entrambe due repubbliche fondamentaliste dove il clero legifera. Per il resto, ma ai posteri l'ardua sentenza, ce l'avrà la bomba nucleare? Tra poco, tra molto, la stampa forse azzecca il titolo che meglio inquadra la situazione. Teheran vicina all'atomica, virgola, anzi no. Il capo del Pentagono Gates e l'ammiraglio Mullen si contraddicono nello stesso giorno. E poi abbiamo il Corriere della Sera, anche qui, prima pagina, poi la 14 e la 15. L'Iran può già costruire l'atomica, un virgolettato attribuito appunto al generale Mullen, il capo delle forze armate USA, che dice Teheran ha uranio sufficiente, ma più cauto il ministro della difesa Robert Gates, manca ancora tempo. Ecco, meno male che abbiamo ancora un po' di tempo. E nella stessa pagina però c'è un po' di spazio per il ministro Scajola che vola in Iraq. Iraq verso la normalità, è ora di ricostruire. E che va fa? E lo leggiamo qui. Eni a Baghdad, nuova frontiera. L'Eni mira a sbarcare in Iraq nei prossimi mesi, ha annunciato ieri l'amministratore delegato Paolo Scaroni. La nuova frontiera che vogliamo aprire è l'Iraq, che è un po' la Mecca del petrolio, ha detto in un'intervista a Domenica In, l'autorevole Domenica In. Ho l'ambizione che Eni sia la prima compagnia internazionale che sbarchi in quel paese. Eni è in corsa per aggiudicarsi lo sfruttamento del giacimento di... Beh, indovinate dove? A Nassiriya. E dove se no? Bene, i parenti dei caduti di Nassiriya, se mai ne avessero bisogno, ora hanno la conferma definitiva di che cosa ci facessero là i loro cari. E la Repubblica anche dedica spazio, torniamo in Iran. L'Iran può fare la bomba, l'allarme dei militari USA, ma il capo del Pentagono minimizza, sono ancora lontani. E come altri quotidiani, sia la Stampa che il Corriere dello Zara, anzi, anche Repubblica dedica spazio, forse ancora più degli altri, a questa protesta dell'Iran che ce l'ha con Hollywood. Hollywood ci chieda scusa, Teheran va alla guerra del cinema. Attori in visita attaccati dal regime, per 30 anni ci avete offesi. Eh sì, perché poi alla fine i persiani, prima ancora degli Ayatollah, fanno spesso la parte dei cattivi nei film, ma insomma la storia è poi quella. Per esempio, 300. Nel polpettone epico che raccontava la battaglia delle Termopili, i persiani erano dipinti come animaleschi e, secondo Teheran, empi e lascivi. Beh, non so se le armate persiane fossero fatte composte da soldati empi e lascivi, comunque sia, vabbè, si sono offesi anche per quel polpettone lì. Ma ce l'hanno pure con The Wrestler, tra i film accusati dall'Iran, The Wrestler, dove Mickey Rourke affronta un lottatore chiamato Ayatollah, vabbè, che brandisce una bandiera iraniana. E beh, qui se la potevano aspettare la protesta. Mai senza mia figlia, il film del 91 racconta la fuga da Teheran di una donna americana sposata a un iraniano. Con Sally Field, è una delle opere più odiate in Iran dopo i versetti di Rashidi. Ma santo cielo, ma che dovrebbero dire i messicani per gli stessi motivi? Se dovessero offendersi tutte le volte che c'è stato un film in cui il messicano era cattivo, cominciando dagli western, non parliamo poi dei film di ambiente narcotrafficante. Vabbè, come sono suscettibili questi iraniani. Ma tornando invece a quell'altro paese con qualche consonante diversa, almeno nell'aggettivo, quello italiano, il nucleare da noi, ma sarà fatto un referendum. Io non lo so, hanno una scadenza i referendum, ma devo andare a consultare la Costituzione, ora mi informerò. Pare che sia scaduto, perché dopo 20 anni hanno deciso, chi se ne frega se gli italiani hanno detto di no, però la prassi non prevede che si faccia un altro referendum per vedere se va smentito quello. Si rischierebbe forse di perderlo, perché insomma non c'è stata una Chernobyl vicina, e quindi ora i fautori di questo business macroscopico hanno il controllo praticamente di quasi tutta l'informazione, tant'è vero che non mi sembra ci siano state reazioni poi così indignate di fronte a questa assurdità. E se anche volessimo essere scellerati e fregarcene delle ripercussioni sulla salute più o meno per i prossimi milioni di anni, ma chi se ne frega, l'umanità durerà senz'altro di meno, ma se anche volessimo strafregarcene di questo e adottare un po' quella sorta di darwinismo sociale, chiedendo scusa a Darwin, per carità, nel bicentenario, ma purtroppo il suo nome viene spesso usato in questa maniera impropria, e cioè quelli che dicono, bah, insomma, esiste una selezione della specie, la leucemia se la prenderanno i più deboli, via, di fronte alle radiazioni non è che muoiono tutti. E così andiamo avanti, l'essenziale è riempirci le tasche, perché il problema è questo, si tratta di un affare soprattutto corrotto di proporzioni di magnitudo non calcolabile. E trovo nel sito Nuovo Mondo di XMX un po' di informazioni che vi leggo. Bisogna innanzitutto rendersi conto che a favore dell'adozione del nucleare da sempre stanno agendo giganteschi interessi economici. Una centrale nucleare costa una enormità, dai 5 ai 10 miliardi di euro, e crea un vincolo assoluto ed eterno con i costruttori per la sua manutenzione. Un affare semplicemente grandissimo, che giustifica enormi sforzi per indirizzare l'opinione pubblica, come fornendo agli opinion maker informazioni errate con dossier di parte, corrompendo opinion maker e politici, finanziando studi pilotati e manifestazioni pubbliche, tra virgolette, spontanee, e così via. Poi più avanti, il nucleare che faranno, se lo faranno, speriamo di no, in Italia sarà quello vecchio, è in realtà il vecchio tipo di centrali, con solo qualche accorgimento in più per la sicurezza, e solo per questo l'hanno chiamato di terza generazione, ma è soggetto ad incidenti solo un po' meno di prima. E se è vero che saranno autospegnenti in caso di problemi, è anche vero che le eventuali fuoriuscite radioattive saranno più serie. In ogni caso, la vera nuova generazione di centrali avverrà tra 10-15 anni per costruire e poi collaudare e poi avviare la produzione. Una centrale ci vogliono almeno 10 anni, ma da noi probabilmente molti di più. Una sola centrale del vecchio tipo con accorgimenti, come si è detto, costa un'enormità, e l'Italia non potrebbe iniziarne più di una all'anno, ma il contributo energetico di una sola centrale, nonostante la spesa, sarebbe minimo. Ce ne vorrebbero infatti almeno una decina, solo per cominciare, arrivando poi ad almeno il doppio. E intanto, in che modo copriamo le necessità dell'immediato futuro e quelle a medio termine? La risposta non è con altri interventi, per esempio con le rinnovabili, perché nel frattempo avremo bloccato ogni risorsa economica per realizzare le centrali nucleari, quindi potremo dire addio a ogni incentivo per il solare fotovoltaico, il solare termico, l'eolico, la geotermia, la coibentazione edilizia e così via. In poche parole, fine delle energie rinnovabili in Italia, mentre il resto del mondo va in direzione opposta. E insomma, aggiungo io, se gli Stati Uniti, che sono stati i primi ad avviare questa scelleratezza, sono stati anche i primi a fermarsi, sono circa 20 anni che non costruiscono più centrali nucleari, non tanto, come dicevo prima, per preoccupazioni, anche lì hanno avuto la loro Chernobyl, la Three Mile Island, solo di poco meno grave, ma comunque in realtà non è che ci abbiano raccontato e dato dei dati esaurienti. In ogni caso non è per questo, è semplicemente perché non conviene, perché là forse sono un pochino meno corrotti che da noi, per cui il business è finito, e così hanno smesso, come ha smesso la Francia, adesso non è che ne costruirà di nuove. Areva era la canna del gas, ha trovato il comitato d'affari che governa l'Italia e gli ha appioppato questa cosa, ben felice, e così Areva non fallirà grazie ai soldi pubblici italiani, cioè ai soldi nostri. le giucchio ancora qualcosa da questo sito. Quando tra 10-15 anni arriverà forse la nuova generazione, quella vera, totalmente diversa dall'attuale, noi italiani semplicemente scopriremo di aver buttato centinaia di miliardi di euro e dovremo ricominciare da capo con le nuove, perché ce lo imporranno tutti gli altri per la loro sicurezza. Poi dove metteremo le scorie? Non si sa, dopo decenni ancora oggi non ce l'hanno detto, e per non essere smentiti continueranno a non dircelo, perché perfino all'estero ancora non hanno risolto il problema e vanno avanti con situazioni provvisorie, di solito in territori militarizzati. Noi italiani non riusciamo a trovare posto all'immondizia perché nessuno vuole, comprensibilmente, le discariche vicino a casa, e si vorrebbe trovare posto a sostanze radioattive pericolose per le quali le popolazioni coinvolte si batterebbero assai comprensibilmente ancor più che contro le discariche dei rifiuti. Certamente sostituiremmo una risorsa costosa e in esaurimento come il petrolio con una ancora più costosa ed egualmente in esaurimento, perché anche di uranio ce n'è poco ed è molto richiesto, e le miniere sono in pochi paesi che lo danno a chi vogliono e se vogliono, e comunque a caro prezzo, perché anche l'uranio finirà e chi lo usa risente di speculazioni a prezzi crescenti ed è oggetto di ricatti politici, proprio come col petrolio, con la differenza che il petrolio ce l'hanno in tanti, perfino noi ne abbiamo grossi giacimenti poco utilizzati, invece l'uranio ce l'hanno in pochi, e ce n'è poco, talmente poco che i francesi stanno riciclando le testate nucleari sovietiche. Mamma mia, questo va altro che apprendisti stregoni. Riciclare le testate nucleari sovietiche per tirarci fuori l'uranio e mandare avanti le costosissime centrali nucleari. Inoltre, non dimentichiamoci che l'uranio è un materiale pericoloso. E se nel suo ciclo di produzione includiamo fin dall'inizio la sorveglianza e i trasporti speciali, vediamo che c'è un notevolissimo costo aggiuntivo non calcolato e non detto. Poi, insomma, eccetera, eccetera. Si parla ancora di tanti altri dettagli, arrivo alla conclusione: tutto sommato il nucleare conviene o no? Certo che conviene, anzi bisogna sbrigarsi, perché il momento è favorevole, ora o mai più, ma solo se siete costruttori, progettisti o finanziatori, oppure politici corrotti, naturalmente. A tutto il resto della popolazione il nucleare non solo non conviene affatto, ma neppure risolve il problema energetico e anzi lo aggrava, perché una volta dentro, cioè una volta firmati i contratti, non se ne esce per almeno 10 anni, a meno di pagare penali gigantesche, e con gli enormi investimenti necessari non ci sarà più posto per incentivi e interventi statali a favore delle energie rinnovabili. Allora, perché insistono sul nucleare? Risposta brevissima: solo ed esclusivamente per i soldi, tanti. Vado all'Unità. In prima pagina l'Unità ha una foto veramente bella, memorabile, insomma azzeccata. Il titolo è Soli e solidali, e si vedono due operai in tuta che fanno un singolare lavoro. Sono immersi con gli stivaloni fino alle ginocchia in una poltiglia, chissà se è cemento, sembra dalla foto piuttosto liquami, sembrerebbero. Comunque si concedono una brevissima pausa, uno ha la faccia piuttosto pallida, l'altro ha la faccia piuttosto scura, quello più chiaro accende una sigaretta, quello più scuro con espressione così appunto di solitaria solidarietà. Lavorare meno per lavorare tutti, introduce l'argomento questa foto. Da nord a sud si moltiplicano nelle fabbriche contratti di solidarietà per salvare i posti di lavoro. Assegno di disoccupazione, Berlusconi dice no alla proposta di Franceschini, e vabbè, ti pareva, poteva mai dire di sì. Questa foto comunque mi fa pensare che se quando la vedrà Brunetta dirà: guarda, questi due scioperati fannulloni che fumano una sigaretta anziché continuare a rimestare nel torbido. Repubblica ci racconta che a Pomigliano sono già poveri e quindi rischiano di diventare poverissimi, cioè nullatenenti proprio. A Pomigliano gli operai sono già poveri, il vescovo dice la crisi aiuta la camorra, file alla Caritas, negozi vuoti, qui non lavora più nessuno, i nostri giovani non chiedono oro, pretendono solo di andare avanti onestamente. E invece per quanto riguarda i disoccupati del futuro, sempre dalla prima pagina dell'Unità, si parla di scuola e quindi di alunni e quindi di questa valanga di 5 in condotta. Tempo pieno, i genitori bocciano il maestro unico, il 90% sceglie fra le 30 e le 40 ore, nei licei intanto dilaga il 5 in condotta. E in prima pagina c'è Beata Ignoranza, il santino con l'effigie della Gelmini. E poi all'interno leggiamo a pagina 10 che i genitori appunto bocciano la Gelmini, no al maestro unico, ai tagli, e intanto torna l'ordine tra i banchi, tanti 5 in condotta e insufficienze, pensano di risolverla così, ma bene, continuiamo con un po' di interiora. Repubblica in prima pagina, riprendendo il discorso di Obama che ha dato un alto là ai lobbisti, quantomeno li ha messi in guardia, ci parla dei lobbisti Made in Italy tra i salotti e Montecitorio. Alberto Statera scrive: lobbista e gentiluomo, un'equazione improbabile in Italia, dove in assenza di veri codici professionali si fa oggi lobbying nella melassa del salotto della signora Mariangio Lillo a Trinità dei Monti e in altri consimili, pur se meno prestigiosi. Apprendo oggi che il salotto di Mariangio Lillo è prestigioso. Tra ministri in carica, ex ministri, leader della maggioranza e dell'opposizione, banchieri e capi azienda, guitti e ballerine, quasi sempre sotto l'occhio vigile di Gianni Letta e del Bruno Vespa di turno, con scorno dei professionisti autentici, pochi, che vedono mortificato il loro ruolo e la loro professione, riconosciuta in America e altrove, confusa col malaffare di tanti millantatori e mestatori, come molti di quegli abitué incorporati nei divani del Transatlantico di Montecitorio, iscritti magari all'associazione della stampa parlamentare, ma che in vita loro mai hanno scritto non un articolo e neanche un biglietto d'auguri. Oh, ci va giù pesante, giusto, bravo, bella verve. Passo subito a Travaglio a proposito di verve, che stamattina mette un po' di puntini sugli rispetto a giornali e telegiornali che insomma annunciano soltanto degli scagionamenti, dimenticando che però non sono soluzioni e non annunciano condanne. Facciamo prima leggerla dunque. Travaglio, la sua rubrica, eccola qui, la mettono molto in là nell'Unità, pagina 30, cronaca giudiziaria. L'altro giorno il Corriere riportava in prima pagina la richiesta di archiviazione della Procura di Roma per lo scandalo Sacca-Berlusconi. 10 giorni prima, invece, la prima pagina del Corriere non dedicava neppure una riga alla condanna di Mills per essere stato corrotto da Berlusconi. Se Mills fosse stato assolto, scrive Marco Travaglio, saremmo tempestati dai consueti editoriali di Battista o Romano o Ostellino o Gaggi della Loggia o Pane Bianco. Del resto sono intercambiabili, sul crollo dell'ennesimo teorema. Invece, essendo stato il teorema confermato, silenzio di tomba. La regola è questa: le indagini giudiziarie fanno notizia solo quando gli imputati eccellenti ne escono indenni. Se invece è confermato che sono dei mariuoli, non c'è notizia. L'altro giorno la Procura di Napoli ha recapitato a Clemente Mastella, alla sua signora Sandra Lonardo. Lui è candidato al PDL alle europee, mentre lei è presidente del PD del Consiglio regionale. Vabbè. Allora, con suocero Carlo Camilleri e mezza dozzina di esponenti dell'Udeur, l'avviso di chiusura indagini per lo scandalo esploso 13 mesi fa a Santa Maria Capua Vetere, usato dal Volta Gabbana cepalonico per rovesciare Prodi. Da mesi una losca vulgata riferiva che lo scandalo era finito nel nulla. In realtà, l'indagine passata a Napoli è stata convalidata dal riesame, dalla Cassazione e ora dalla procura. Se fosse stata archiviata, i soliti tromboni strillerebbero al crollo del teorema, eccetera. Invece è in arrivo la richiesta di rinvio a giudizio. Il solo Mastella, ex ministro della giustizia, deve rispondere di 3 concussioni, 3 abusi d'ufficio, 1 rivelazione di segreto. Ergo tutti zitti. Ben altra copertura mediatica ha avuto l'annullamento in Cassazione della condanna dell'editore Angelo Rizzoli, arrestato 26 anni fa per bancarotta, per aver occultato, dissipato e distratto dalla loro destinazione beni per un totale di 85,2 miliardi di lire dalle casse della Rizzoli in amministrazione controllata. Stando ai TG e alle lacrimose interviste di Rizzoli alla stampa compiacente, quasi tutta, tra parentesi, pare che il santuomo sia stato perseguitato per 26 anni con accuse infondate. Bene, poi prosegue e alla fine dice che, piccolo particolare, beh, a parte parole dell'uomo che rovinò la Rizzoli e il Corriere coprendoli di debiti e consegnandoli alla P2, cui era affiliato, piccolo particolare, la Cassazione non l'ha assolto perché non avesse commesso il reato, ma perché la bancarotta patrimoniale societaria in amministrazione controllata è stata depenalizzata nel 2006, cioè non è più reato. Era reato quando Rizzoli lo commise, ora non lo è più e lui se ne vanta e vuole pure i nostri soldi, e TV e giornali gli danno una mano. Vergogniamoci per loro. Così Travaglio sull'Unità. E continuando appunto con le interior aputeolenti di questo paese, parliamo di Ronde, Repubblica, pagina 9. Ronde. L'alt del sindacato dei carabinieri, eh sì, insomma, le forze dell'ordine, in questo caso i carabinieri, ha detto: ma insomma, noi siamo con pochi mezzi, cioè dobbiamo sequestrare delle macchine per poter usare un'automobile perché le nostre sono scassate, nessuno le aggiusta, a volte ci manca pure il carburante, e dobbiamo anche andare in servizio straordinario per proteggere le ronde, che vabbè, insomma, siamo al grottesco ormai con queste ronde, le forze dell'ordine che difendono le ronde, altrimenti c'è gente che li picchia quando sono in giro. Non gli immigrati, no? Degli italianissimi. Impraticabili le ronde, lo diremo a Napolitano, dicono gli esponenti del sindacato, del COCER, dell'Arma dei Carabinieri. A Napoli i genitori le vogliono invece contro i pedofili. La denuncia del COCER: mancano quasi 10.000 uomini alla polizia e ai carabinieri. E vabbè, sotto c'è un'intervista a Tosi, da camicia verde a sindaco. Colpa dei centri sociali che provocano. Ecco, se le forze dell'ordine devono difendere le forze delle ronde, è perché ci sono i centri sociali che provocano. Sti centri sociali. Il primo cittadino di Verona, se questo è il primo, chissà come sono gli altri, no, con rispetto, con tutto il rispetto per i veronesi, brava gente, per i volontari spendo meno di 100.000 euro all'anno. Ecco, apriamo un po' questa parentesi, squarciamola un po' sta parentesi. Ma come 100.000 euro all'anno? Ma non sono volontari. Ah, costano pure, si fanno pure pagare. 100.000 euro all'anno per le ronde di Verona. E lui dice: che volete che sia? Neanche 100.000 euro spendo. Quindi li pagano pure, cioè costano. Cosa da pazzi. Ma lo sapevano quando hanno varato tutto questo che le ronde costano? Che vanno pagate? Ecco, dunque, che altro? Ma torniamo sull'Unità e stavolta abbandoniamo l'Italia e andiamo... Beh, nella selva colombiana, per fortuna non più, dove Ingrid Betancourt ha trascorso oltre 6 anni. In questi giorni è venuta fuori una palata di letame su Ingrid Betancourt da parte di 3 mercenari, forse agenti della CIA per una covert action, comunque 3 mercenari, sì, questo l'hanno ammesso tutti che sono mercenari, che erano stati catturati e che insomma sono stati liberati assieme a lei, e questi hanno scritto addirittura un libro. Ma io, insomma, come sempre, come spesso faccio a lunedì, l'articolo di Maurizio Chierici lo leggo quasi tutto. Ingrid Betancourt è una donna scomoda. Condivide il dramma degli altri e i politici non la vogliono tra i piedi. Cresciuta nella cultura europea, insegue la speranza di una Colombia meno corrotta. È convinta che ogni dramma si possa affrontare con le parole del buon senso per aiutare chi è senza futuro a cercare il futuro, altrimenti le scorciatoie della droga e il mestiere delle armi continueranno a spogliare ogni dignità. Armi dei paramilitari della destra impegnata a garantire al presidente Uribe l'elezione infinita. Armi delle FARC, armi dei narcos. Ieri, 7 anni fa, Ingrid, candidata alla presidenza, si consegna alla guerriglia per invitarla alla ragione. Sappiamo com'è finita. Prigioniera con la catena al collo. Il governo di Bogotà tremava all'idea di rivederla in politica. Il vulcano Betancourt avrebbe smontato le piramidi militari cancellando 3,6 miliardi di dollari che arrivavano dagli USA di Bush, strumenti di guerra e braccia di mercenari. Fantasmi che non appaiono nella contabilità del Pentagono, solo numeri sui computer delle grandi compagnie con appalti dall'Iraq alla Colombia. Ecco perché Uribe boicottava i colloqui di liberazione proclamando il riscatto armato, gioco di prestigio per non farla tornare. E invece è tornata. 8 mesi fa Ingrid e 3 mercenari della Northrop Grumman respirano fuori dalla foresta. La Betancourt vola a Parigi, presidenti e protagonisti di ogni tipo l'abbracciano per illuminarsi nella sua popolarità. Organizza una fondazione per recuperare i carcerieri adolescenti di guardia alla sua baracca. Progetto Calamar, programmato da una ragazza italiana, Azzurra Carpo, con anni di esperienza in Amazzonia. E poi sparisce per un po', sta ricomponendo la memoria in compagnia di uno psicologo che la rasserena appena il ricordo risveglia quel dolore. La storia dei Marines è un'altra cosa. La grande compagnia degli appalti li chiude subito in un ospedale militare del Texas per recupero psicologico. Terapia che fa miracoli. Escono da lì con un libro in mano. Marines d'acciaio abbattuti e ripescati in Vietnam, Bosnia, Afghanistan, Iraq rivelano qualità di scrittura e insospettabili amicizie editoriali. In un lampo, Out of Captivity è in libreria. Kate Stansel, spazzola grigio bionda, occhi da Rambo, se la prende con la Betancourt. Ho saputo dai guardiani che non ci voleva nell'accampamento perché agenti della CIA. Non si fidava, sbagliando, siamo solo impiegati di una società privata. Impiegati di una società privata. Ha brigato per farci fuori la Betancourt, parlava come in campagna elettorale, rubava la roba da mangiare, non ci prestava la radio. Insomma, Ingrid che perseguita 3 armadi piagnucolosi come bambini. I veleni non arrivano dove sta scrivendo, fumogeni per inquinare un racconto che fruga sotto misteri forse scomodi. Dopo le FARC e l'eterna corruzione, Ingrid, sempre sola, fa i conti con i buchi neri delle multinazionali della guerra. Chi ha paura delle sue parole? Vi segnalo, già che questa era l'unità, un reportage interessante, approfondito sul Sudafrica, occupa le 2 pagine, beh non proprio centrali, le 2 pagine centrali sono occupate come di consuetudine nella nuova veste dell'unità da una grande foto, anche in questo caso si tratta di un lavoratore, un immigrato africano che solleva un'enorme cassa. Vuota in questo caso, altrimenti non potrebbe perché ci vuole una gru di pomodori per i pomodori in un campo in cui appunto lui li raccoglie. Invece a pagina 26-27 Sudafrica Oggi, l'apartheid è morto ma il potere economico è ancora dei bianchi, questo è il titolo del reportage. Bene, per concludere rispolvererei l'inconsueta rubrica braccia rubate alla fonderia e abbiamo, secondo il Corriere della Sera, una serie di tifosi di sinistra, più o meno di sinistra, che implorano il cavaliere dalla tracagnotta figura di non lasciare il Milan, ma noi questi li lasciamo praticamente subito. E invece dalla Stampa, sempre per braccia rubate alla fonderia, abbiamo una serie di articoli sulla moda, come si sconfigge la crisi con gonne più corte e tante paillette. Vabbè, così abbiamo una formula finalmente per arrivare fuori dalla crisi. Buona settimana a tutti.
Radio Feltrinelli, tieni la mente sveglia, non smettere di leggere. Resta collegato a questo podcast.